Quando il re fu consegnato nelle mani del nemico, la vendetta di Dio non permise che il suo stesso perverso esercito andasse via intatto. Infatti, quando essi seppero della cattura del proprio re, i bruti rimasero inizialmente sorpresi e smisero di saccheggiare. Poi, come spinti dalle furie, la spada che avevano brandito contro il nemico e che ora era ebbra di sangue innocente, fu rivolta contro il loro stesso esercito. C'era infatti nello stesso esercito un gran numero di inglesi. È infatti noto che città e burghs del reame scozzese sono abitati da inglesi. Approfittando dell'occasione, infatti, gli scozzesi dichiararono contro di loro il loro odio, innato, anche se mascherato dal timore del loro re. E mentre molti cadevano per le loro uccisioni, il resto fuggiva verso i castelli reali.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me, come sempre, c'è il Mormer di San Lorenzo. Ciao Costa, ben trovato.
Ciao Rick, bentornati a tutti, grazie ancora per l'ennesimo titolo immeritato.
Insomma, il Mormer mi sembrava appropriato, visto che siamo dalle parti di Scozia, ne parleremo a breve più avanti, e proprio perché, insomma, questa è la seconda puntata di Flowers of Scotland, la nostra serie che vuole un po' ripercorrere alcune parti salienti della storia della Scozia, tra le tante... di tanti avvenimenti, insomma, interessanti che ci sono. Abbiamo fatto una piccola selezione. Abbiamo iniziato con una Scozia forse meno nota, no, Costa? Quella, diciamo, dei Romani e un po' anche successiva. E oggi ci dedichiamo ai passi verso il Regno di Scozia. Copriremo una parte forse un po' più nota, quella delle ribellioni di William Wallace e di Robert Bruce, ma insomma non corriamo troppo, anche perché ci saranno alcune piccole cose che tratteremo solo per i nostri Patreon, che colgo l'occasione, insomma, per ringraziare nuovamente per il supporto che ci danno. Annunci di servizio questa volta non ce ne sono, se non le solite raccomandazioni, diciamo, di seguirci sulle nostre pagine social, quindi andrei diretto.
Una la farei, Riccardo.
Vai.
Come detto, no, durante la live, che potete recuperare se volete, venerdì 12 inizia Ad Ferrum.
Oh, giusto, venerdì 12 inizia Ad Ferrum. Hai ragione. No,
con la battaglia, no, del Monte Graupio, come già ho detto, insomma, quella in cui i Romani bastonano gli antichi scozzesi, diciamo. Scusate.
Ci sta. Era in tema, no? Giusto per
lanciare. Era molto in tema, esatto.
Bene. Allora, abbiamo detto la volta scorsa che, insomma, il Regno di Alba, quindi questa specie di proto-regno di Scozia, finisce per rimpiazzare quel Regno dei Pitti che era stato tanto importante per iniziare a creare un discorso di identità scozzese. L'avevamo detto, il Regno di Scozia aveva queste due anime: una parte, l'anima gaelica, diciamo, del regno di Dal Riata, e la seconda anima, l'anima appunto quella proto-scota, diciamo, dei Pitti. Le due anime convergono, l'abbiamo visto, intorno all'843 nasce appunto un sentimento, un'anima più prettamente scozzese, anche se ovviamente, insomma, sarebbe inappropriato usare questo termine in quegli anni. Lo storico scozzese David Brown lo definisce scoto-pitta, che è un termine che comunque mi piace, devo dire. Infonde bene l'idea. In realtà però appunto c'è ancora una certa separazione, tanto che il titolo di re dei Pitti resta ancora a lungo nelle cronache, fino all'878, anche perché c'è nelle due principali fonti che abbiamo, che sono le cronache irlandesi degli Annals of Ulster e del Chronicum Scotorum. Sono le due fonti, diciamo, in cui vengono citati i re dei Pitti. Dal 900 in poi inizia a essere usato il termine Alba, e quindi il titolo di Rex Pictorum diventa Rialban, cioè Re di Alba. Cosa contribuisce poi pian piano a creare una cultura comune da dei regni che nascono ovviamente diversi, no? Un'altra storica scozzese, Jenny Wormald, ci viene in aiuto, ci dice che una cosa diciamo, ha contribuito più di altre, che secondo me è abbastanza convincente. Cioè la necessità di difendere il regno dai propri vicini, fondamentalmente. Cioè quando hai qualcuno che da fuori viene a invadere il tuo territorio, è più probabile, no, che si forma un po' un'identità comune. E cosa ha spinto, diciamo, persone diverse a obbedire a un re di Alba in tempi difficili? Beh, insomma, il nemico principale che viene da fuori, no? Che ce l'hanno un po' tutti, cioè i vichinghi, fondamentalmente. L'abbiamo visto, no? Già un po' nella scorsa puntata. Abbiamo parlato del regno delle isole. Comunque, il regno di Alba alla fine si forma, esiste, ma ha una storia abbastanza movimentata. Pensa, Costantino, che 7 re in sequenza, da Malcolm I a Kenneth III, quindi in un periodo che va grosso modo dal 943 al 1005, muoiono di morte violenta. La maggior parte di loro assassinati.
Se comunque è quello che ci aspettiamo da un buon re, dai.
Esatto, dici, un buon re deve assolutamente morire assassinato.
Un re medievale deve andare in guerra e quindi può capitare che succedano cose sconvenienti, no?
Solo gli inconvenienti del mestiere, vabbè, ci sta in effetti. Tra il 1040 e il 1058 poi successivamente ne verranno uccisi altri 3, quindi non è che finisce, insomma, nel 1005. Ci dà l'idea comunque della difficoltà che deve affrontare, che sono date sicuramente dai vichinghi, ma anche poi da quello che diventerà il nemico per eccellenza, no, dei regni scozzesi, ovviamente, cioè l'Inghilterra. Perché? Perché dopo che gli inglesi infatti sono riusciti a unirsi sotto Alfredo il Grande, ne abbiamo parlato, no? Vi ricordate sulla serie sui vichinghi, potete andarla a recuperare, grande personaggio, insomma, caro a Costantino, ovviamente, il figlio Edoardo e il nipote Athelstan iniziano a guardare verso nord, nella speranza di imporre piano piano la propria sovranità, ovviamente, su tutta l'isola, no? Quindi anche sugli Scoti e sui Pitti. I re scozzesi, ovviamente, cosa dicono, Costantino?
Beh, no. Anche
esatto.
No.
Per usare un eufemismo. E la cosa, insomma, piano piano il conflitto inizia ad acuirsi. Nel 900, un tuo omonimo, Costantino II di Scozia, attacca le regioni della Northumbria e del Lothian.
Di cui abbiamo parlato, certo.
Esatto. Provocando la reazione di Edoardo d'Inghilterra. I due si incontrano a Bakewell nel Derby e lì peraltro abbiamo un riconoscimento di sovranità inglese che nelle cronache anglosassone viene citato come il re degli Scoti e di tutta la nazione scozzese, quindi c'è una sorta di prima interazione, no? Tra due,
certo,
figure,
certo.
Comunque pari, no? Più o meno possiamo dirla così. Ma è 20 anni dopo, nel 934, che Athelstan d'Inghilterra invade la Scozia via terra e via mare, facendo razzia delle campagne dalle parti intorno dell'odierna Glasgow e sconfiggendo in maniera abbastanza netta il nemico. Al che gli scozzesi capiscono che Athelstan è un osso troppo duro da sconfiggere e decidono di unirsi a una squadra, una sorta di Avengers, no? Con l'intento di vendicare i regni non inglesi. Una squadra che prevede di allearsi secondo il sempre verde concetto del il nemico del mio nemico è mio amico. E chi è questo nemico di Athelstan? In pratica il Nick Fury di questa alleanza, cioè Olaf Gutfrindsson, che sicuramente non sarà la pronuncia norvegese giusta, ma è un re vichingo di Dublino, quindi norvegese, no? Vi ricordate, abbiamo parlato dei norvegesi in Irlanda. E appunto nel 937 mette su questa squadra composta da lui, Costantino II di Scozia e il re di Strathclyde, un altro regno, diciamo, nell'isola, che, per usare le parole dello storico Michael Livingstone, furono d'accordo nel mettere da parte tutte le loro differenze politiche, culturali, storiche e religiose con un unico scopo, distruggere Athelstan, una cosa insomma nobilissima, diciamo, no?
Sì, e in effetti, tranquilla.
Eh sì, e in effetti la battaglia fu grande e importante, alcuni pensano, la definiscono come la più grande battaglia combattuta sul suolo britannico prima di Hastings, ma non andò proprio come questi moderni Avengers avevano sperato, perché in pratica insomma vince Thanos, cioè vince Athelstan in maniera abbastanza importante. E Costantino non può fare altro che ritirarsi sconfitto. Perché vi ho parlato di questo? Perché è quello che ci serve per capire che arriviamo a un certo punto a Malcolm I di Scozia, che fa un accordo con Edmundo I, nipote di Athelstan, in cui in sostanza la Scozia si impegna a fornire truppe e navi nelle guerre del re inglese in cambio del regno della Cumbria, che è una parte a sud della Scozia, più o meno quella che sta sulla costa di fronte all'isola di Man. Tutto più o meno tranquillo fino a Malcolm II, che è figlio di Kenneth II, che combatté e vinse alcuni territori importanti in favore della Scozia, regnando appunto dal 1005 al 1034. Anno in cui le cose si fanno interessanti, perché arriva Duncan I, che, insomma, contrariamente a quanto potreste aspettarvi se avete letto Macbeth di Shakespeare, non era un monarca venerabile, ma un giovane piuttosto impetuoso, che non portò una grande gloria alla Scozia, tutt'altro, tendenzialmente. Perché? Perché si fece consigliare a un certo punto di invadere la Northumbria, ma probabilmente sopravvalutò le sue forze, perché la spedizione fu un disastro pazzesco, dovette tornare indietro con la coda tra le gambe, di fatto sconfitto. Salvo che a un certo punto la notizia della sua sconfitta era già arrivata e i lord scozzesi decidero in pratica di fare un nuovo re, no, di fargli le scarpe. Perché? Perché la Scozia comunque non ve la dovete immaginare come un'entità unica e immutabile, era divisa in 7 province, governate da un Mormer, appunto il titolo onorifico che ho dato oggi a Costantino, ovvero una sorta di lord che governava e esercitava la sovranità per conto del re. C'erano diverse province, appunto queste 7, che erano Angus, Atoll, Caithness, Fife, Mar, Strathern e appunto Moray. Ovviamente non si pronunceranno mai così, quindi insomma andatevele a cercare per capire come si pronunciano. Il Lord del Moray aveva un pedigree adeguato a guidare questa rivolta, visto che comunque anche lui discendeva da quel Kenneth MacAlpin, se vi ricordate, il primo re di Scozia, e si chiamava per l'appunto Macbeth. Quindi quello lì proprio. A seguito della ribellione, Duncan muore a Botgunan, una battaglia, Macbeth diventa il re di Scozia e quindi insomma si va a creare questo regno sotto Macbeth, reso celebre ovviamente da Shakespeare, no? E è un personaggio infatti estremamente interessante, non a caso insomma Shakespeare decide di scrivere di lui. Il suo regno dura 17 anni, pensa, ed è relativamente pacifico. Pensate che aveva istituito una specie di polizia di campagna, addirittura, che si assicurava di mantenere l'ordine e ovviamente la pace, ed era talmente sicuro che le cose, insomma, sarebbero rimaste tranquille nel suo regno, che nel 1050 decide addirittura di andare in pellegrinaggio a Roma. Non è tanto strano in realtà, perché insomma c'erano altri re, lo abbiamo visto quest'estate quando abbiamo un po' parlato su Instagram dei pellegrinaggi che lo facevano, ma portava ovviamente il rischio di tornare e di non trovare più il trono che avevi lasciato, ovviamente, perché non è che siamo in un periodo molto tranquillo. Peraltro ricordatevi che fine hanno fatto, no? I precedenti re di Scozia di cui abbiamo parlato, quindi, insomma, diciamo che aveva quantomeno una certa sicurezza. Infatti lui va in pellegrinaggio, torna, trova tutto esattamente come è partito, ma nel 1057 questa tranquillità termina. Perché? Perché c'è un re, cioè scusate, un pretendente re, cioè un nipote di Duncan, di nome Malcolm Senmore, che significa Great Head, che era fuggito in esilio, ma che adesso torna. Torna con un esercito per invadere la Scozia, come in ogni racconto fantasy per eccellenza, no? A un
certo, certo, punto, chiaro.
Ovviamente, torna qualcuno.
Il ritorno del re.
Esatto, e a Lanfanan le due parti si danno battaglia, in una battaglia che in tutta onestà, a parte la morte, diciamo, di Macbeth, non succede niente di straordinario, diciamo. Infatti Malcolm, che poi diventerà Malcolm III, sconfigge Macbeth, che appunto perderà la vita, dando peraltro, insomma, determinando la fine della sua dinastia e avviando un'altra linea dinastica di re scozzesi, comunque sempre facente, diciamo, capo, no, a quel famoso Kenneth MacAlpin di cui parlavamo, ma la linea dei Senmore, per l'appunto. Visto che in realtà il suo regno fu lungo, ma insomma ci viene detto abbastanza anonimo, gli storici si interrogano se il nome Great Head derivi dal fatto di essere il primo di una nuova casata, e quindi no, il grande capo, potremmo tradurre in maniera un po', certo, impropria, o dal fatto semplicemente che avesse una testa enorme. Allora, dubito che lo sapremo mai, ma ormai io mi sto immaginando Malcolm sovrano versione Bubblehead, no? Con questa testa gigante, e quindi non svegliatemi perché è troppo...
Ma come nei migliori meme di internet, why not bot, Riccardo?
Esatto,
why not bot?
Esatto, why not
perché
bot?
Non può entrambi, essere. Era un... un grande capo, ma anche una grande testa.
Può essere, esatto.
Comunque, allora da qui facciamo un passetto in avanti, diciamo, arriviamo a un centinaio d'anni dopo, più o meno. Perché? Perché c'è un certo punto qualcosa, no, di nuovo che succede in Inghilterra, ma che succede in realtà un po' in tutta Europa, che è questa invasione dei Normanni, no? Che dà vita a una, un qualcosa che gli storici chiamano europeizzazione dell'Europa. Che significa? Significa che praticamente, diciamo, si vanno conformando tutte le famiglie reali, no? Diciamo, tutti i regni cercano di in qualche modo volente o nolente, di darsi un'uniformità, si può dire, nel senso che diciamo quella più importante comincia a fare moda e quindi le altre si uniformano a loro. In tutti i territori abbiamo effettivamente questa cosa, e in Scozia in realtà sì, questa cosa si verifica con una serie di re che vengono chiamati scoto-normanni per vari motivi. Il primo, molto più importante, diciamo il più importante, è che effettivamente alcuni di questi avranno proprio origini, no, dai normanni, saranno parenti di magari membri della famiglia reale inglese oppure di discendenti della Normandia e quant'altro, e quindi effettivamente la provenienza è quella, ma soprattutto anche perché questi re cercheranno di importare, diciamo, la cultura franco-normanna, diciamo, o anglo-franca, come verrà detto, all'interno della Scozia. Quindi nel regno di Scozia vero e proprio, ma anche in alcune di quelle, diciamo, contee che ne fanno parte, ci saranno sempre più personalità discendenti da quel tipo di cultura. Quindi gli anglo-francofoni assumeranno sempre più importanza rispetto alle parti gaeliche. Mentre un tempo si pensava che questa cosa fosse, no, esageratamente, cioè esagerata, nel senso che proprio i gaelici venivano cacciati sostanzialmente, no? E venivano imposti dei signori o comunque delle corti dell'altra cultura. Alcuni storici più, insomma, più moderni ci dicono che non fu così dappertutto, cioè molte parti della Scozia, soprattutto delle Highlands, rimasero in realtà di quel tipo di cultura molto diversa. Anzi, la maggior parte dei proprietari terrieri rimase effettivamente, no, di quella cultura lì, anche se in realtà si può dire in contrasto. Cosa porta questo cambiamento? Beh, effettivamente, per esempio, la creazione di numerosi borghi, detti burg, se il fatto che Edimburgo si scriva Edinburgh in inglese, qualcosa, no? Ci fa
Certo.
capire. E quindi che furono effettivamente le prime città vere e proprie che arrivarono in Scozia. Una tendenza dei costumi aristocratici in tutti i tipi, cioè nel fare la guerra, nella società e anche nell'eredità, tendente a quell'età feudale che ormai si andava, no, organizzando in tutta Europa. Le istituzioni ecclesiastiche, che come abbiamo visto nella puntata precedente, furono molto importanti per alcuni di questi re, no? Abbiamo parlato di Costantino II e quant'altro, che invece si descotticizzano, quindi arrivano ad essere un po' più, no, legate magari alla tradizione latina e romana, e poi l'imposizione dell'autorità del re su gran parte della Scozia. E a quel punto la tradizione, quindi gaelica, si va a spostare, cioè emigra sempre più a nord, e praticamente, alla fine di tutto, che cosa abbiamo? Abbiamo che la corona inglese, a partire da Davide I, David I, che arriva, insomma, diventa re di Scozia nel 1124, comincia a somigliare sempre di più a quella della Francia e a quella dell'Inghilterra. Molto di più di quanto si era verificato prima. Effettivamente, abbiamo dei commenti a questa cosa. Per esempio, Walter di Coventry, che è un frate chiaramente di Coventry, che dice: "I moderni re di Scozia si considerano francesi per razza, modi, lingua e cultura. Tengono solo francesi in casa loro e al loro seguito e hanno ridotto gli scozzesi in completa servitù." Ovviamente questa cosa è molto relativa, ma comunque. Tutto questo, Riccardo, secondo te gli scozzesi, cioè insomma, quelli di tradizione gaelica, la prendono bene?
Certo, assolutamente, si siederanno tutti a un
Assolutamente sì,
tavolo.
assolutamente sì. Infatti saranno varie volte contro questa cosa. E per esempio, un esempio ve l'ho dato nell'incipit in cui ho raccontato quando nel 1174, quando durante il regno di Guglielmo I di Scozia, William I, stanno facendo stranamente la guerra agli inglesi e dopo, insomma, nella città di Alnwick, dopo che il loro re era stato catturato, gli scozzesi si accaniscono contro quella parte del loro esercito che si era data, no, dei costumi diversi rispetto a quelli gaelici. Anche quella che ho letto io è una nell'Incipit è una parte dell'Historia Rerum Anglicarum, quindi dalla parte dei nemici, infatti li chiamano bruti o barbari a seconda della traduzione, caro Riccardo, però nella realtà dei fatti anche gli scozzesi, insomma, che poi avranno a scrivere di questo, come Walter Bower, ci riportano scene, episodi del genere. Ovviamente questi sovrani scozzesi furono poi osteggiati anche no, dai nobili, non soltanto dalle parti del loro esercito, per esempio Angus di Moray, che era il Mormer di Moray, continua no, a ribellarsi, per tutto il XII e fino al XIII secolo ci sono grosse resistenze, per esempio quella degli abitanti del Galloway, che furono tra i peggiori oppositori, ma anche e soprattutto due noti gruppi chiamati MacCats e MacWilliam si ribellano. Soprattutto quest'ultimo fu importante perché questo MacWilliam si dichiarava discendente del re Donnchad II tramite il figlio di questo Donnchad, che si chiamava William, e si ribella per il trono scozzese stesso. Finisce questa ribellione nel 1230 e fu così grave, pensa Riccardo, che dopo la sconfitta dei MacWilliams il re scozzese ordina l'esecuzione pubblica di una bambina che era considerata sostanzialmente l'ultima di questi MacWilliam. Una cronaca che si chiama Cronaca di Lanercost racconta così la fine di questa povera ragazza, la stessa figlia di MacWilliam, che aveva lasciato da poco il ventre della madre, quindi una bambina in realtà, non una ragazza, innocente com'era, venne messa a morte nel Burg di Forfar, a vista della piazza del mercato, dopo proclama del pubblico banditore. La sua testa venne sbattuta contro la colonna della croce del mercato e le sue cervella schizzarono fuori. Non è proprio la bella migliore no, delle immagini, diciamo, che possiamo dare ai nostri, però far capire quanto l'opposizione no, delle genti di cultura ancora legata alle tradizioni scozzesi fosse molto forte nei confronti degli usi nuovi che si erano portati alla corona di Scozia. Ora, a parte, insomma, nello specifico tutto quello che è successo, che cosa si deve dire di questi regni, di questo periodo qui? Si può dire il fatto che dipendesse in un certo senso dalla corona d'Inghilterra, vuoi per parentela, vuoi per impegni che la corona inglese ha come nemico o anche come amico nella soppressione di certe ribellioni nei confronti dei sovrani scozzesi, portava comunque la corona di Scozia in un certo senso ad essere dipendente o comunque sotto, no? al re d'Inghilterra. Certo. Questa cosa, tra l'altro, unita al fatto che vengono man mano conquistati territori di forte tendenza gaelica, soprattutto alla fine del XII secolo, che aumentano la popolazione di lingua gaelica sotto il controllo del re scozzese, ma proprio in maniera significativa, si pensa che addirittura raddoppiò in quel periodo, in quelle conquiste, porta a mantenere sempre le braccia accese di una certa no, di un certo malcontento, e infatti porta a quel punto qualcosa che viene chiamata come guerra di indipendenza scozzese, nel quale ovviamente uno dei più importanti protagonisti fu un certo William Wallace, che noi conosciamo soprattutto per un no, leggendario film che non è storico proprio per nulla, ma no, che ha acceso in molti la passione per la storia. Chi vi sta parlando è il primo, probabilmente.
Sì, che poi è fichissimo, cioè, per carità, non è storico, ma è un film da paura. Cioè,
no, è molto bello, cioè, è soltanto molto bello, sì, ha sì, solo sì, vinto sì, degli Oscar, Riccardo.
Sì, sì, no, infatti, assolutamente. Poi, ovviamente, insomma, kilt, cose, lasciamo perdere.
Sì, però, sì, quello si può lasciare da
non
parte,
è importante.
Diciamo.
Comunque, facciamo un breve passo indietro, prima di parlare della ribellione che stai citando, perché dobbiamo un po' capire come ci arriviamo. Allora, Alessandro III, chi era? Era l'ultimo re della linea di Malcolm III, quello con la testa gigante, per capirci, che regna tra il 1249 e il 1286. Allora, il regno di Alessandro viene ricordato tendenzialmente come un regno prospero e pacifico, tanto che c'è una vecchia filastrocca che lo ricorda così. When Alexander our king was dead, who Scotland led in love and lee, away was wealth of ale and bread, of wine and wax, of game and glee. Then pray to God, since only he can succor Scotland in our need, that placed it in perplexity. Cioè, in sostanza, quando c'era Alessandro, era un regno bellissimo. Avevamo di tutto, la birra, il pane, il vino, le torte, si giocava, insomma, era un regno fantastico. Questa filastrocca è tratta da Tales of a Grandfather, cioè History of Scotland, anche detta, di Sir Walter Scott, che tra il 1828 e il 1830 scrisse una serie di libri per suo nipote con l'intento di narrare la storia della Scozia. È una bellissima opera letteraria, ovviamente, quindi insomma un po' enfatizzata, non è certamente una cosa molto storica, sebbene insomma abbia ricevuto apprezzamenti da diversi storici, il cui primo volume è gratuitamente scaricabile da Google Books. Vi forniamo poi il link in descrizione o nel canale Telegram. A proposito, entrate nel canale Telegram, ovviamente, se non ci siete. Comunque, tra parentesi, Alessandro era salito al trono nel 1262, dopo un breve periodo di reggenza, e insomma si fece notare da subito, tra le altre cose, per uno scontro con i vichinghi delle isole, che portò alla conquista delle Ebridi esterne, cioè quella serie di isole, no? Che sono, diciamo, in alto a sinistra sulla cartina quando pensate alla Scozia. Che mantennero comunque una popolazione norvegese e una certa autonomia, ma comunque finirono sotto il regno di Scozia, sebbene in realtà la presenza norvegese non si esaurì, perché comunque le Orche delle Shetland sono rimaste in mano norvegese ancora, diciamo, a lungo. Tutto fantastico, ma cosa c'entra? C'entra perché Alessandro III aveva, diciamo, ottimi rapporti con gli inglesi all'interno del suo regno, sebbene non ne riconoscesse la superiorità. Visto che peraltro sulla faccenda sembra avesse detto qualcosa del tipo «Nobody but God alone has the right to the homage for my realms of Scotland, and I hold it of nobody but God alone». Cioè, in sostanza, nessuno tranne Dio ha il diritto di omaggio da parte del mio regno di Scozia. Comunque, Alessandro finisce per sposare, proprio in virtù di questi rapporti abbastanza buoni, la sorella di Edoardo d'Inghilterra, Margaret. Ma che succede? Succede che Alessandro muore senza eredi maschi, nonostante quando muore la moglie Margaret fosse incinta, ma poi insomma finì per perdere il bambino. L'unica erede chi è? È un'altra Margaret, ovviamente pochissima fantasia, figlia della Margaret di prima e di Eric di Norvegia, il re di Norvegia proprio, ne abbiamo parlato. Ovviamente Edoardo d'Inghilterra che fa? Inizia a sfregarsi le mani, no? Perché che succede? Aveva appena conquistato il Galles, Alessandro era morto senza eredi, insomma le condizioni erano ovviamente ideali per mettere le mani anche sulla Scozia e quindi unificare una sorta di regno di Britannia sotto il suo nome. Vista la situazione, Edoardo scrive ad Eric per accordarsi sul fatto che la bambina, che in tutto questo non ha mai visto la Scozia, ovviamente, cioè probabilmente non sa neanche dove è ubicata, debba sposarsi con suo figlio, Edoardo di Carnarvon, cosa che ovviamente lo renderebbe il re di entrambi i regni. Quindi tutto fantastico. Ovviamente nel frattempo il re de facto sarebbe stato Edoardo stesso, no? Sava Sandir, come si dice in questi casi.
Certo.
Le cose però non vanno come Edward sperava. Perché? Perché Margaret nel 1290 muore e ovviamente si scatena uno scenario da guerra civile, con tre parti che possono ambire al trono di Scozia, più ovviamente Edoardo che vuole comunque avere, diciamo, qualche pretesa. E quindi che succede? Succede che da una parte, diciamo, abbiamo tutti questi discendenti di Davide I di Scozia, un re che ha regnato più o meno intorno all'anno 1000, e dall'altra Edoardo. Edoardo che fa? Dice: fermi tutti, ve la risolvo io. Io faccio l'arbitro di questa disputa, no? Visto che sono parte esterna, ovviamente. E così ci evitiamo la guerra civile. Ovviamente c'è il piccolo cavillo che chiunque io scelga dovrà accettare di riconoscere me stesso come legittimo suo superiore, diciamo. Cioè, ovviamente, no? Le parti sono abbastanza, come dire, interessate. Alla fine, Edoardo deve scegliere in sostanza tra due. Robert de Bruce, e lo vedremo, discendente di Davide I da parte di madre, e John de Bailleul, entrambi comunque di discendenza normanna, lord feudali, con anche alcuni possedimenti in Inghilterra. Bruce lo vedremo dopo, ovviamente, perché è ben più importante, aveva il seguito più numeroso, eccetera, eccetera.
Non ce ne voglia il buon Balliol.
Esatto. Edoardo sceglie proprio Balliol. Probabilmente proprio perché è più facile da controllare, in realtà, dal suo punto di vista. E in effetti, peraltro, cominciò a trattarlo malissimo, cioè convocandolo in Inghilterra e umiliandolo anche per delle cose ridicole. Tipo, una volta gli ordinò di recarsi a Westminster perché un mercante di vino della Guascogna aveva da ridire su delle cifre non pagate dal precedente re Alessandro III. Quindi lui pretendeva, no, che Baglio andasse lì a dirimere questa faccenda. La cosa continua con tutti episodi di questo tipo fino a quando nel 1294 Edoardo va in guerra con la Francia, una delle innumerevoli volte, no? L'Inghilterra in guerra con la Francia, convoca ovviamente per questo tutti i suoi vassalli chiamati a rispondere, Baglio incluso. Ma stavolta Baglio gli dà picche. E anzi, che fa? Fa un trattato con la Francia, che sarà l'inizio di quella che viene chiamata la Old Alliance, cioè la vecchia alleanza tra la Scozia e la Francia. Ovviamente Edoardo non è che la prende così bene, diciamo, e mette subito sotto assedio, no, infatti una persona così mite la prende sotto assedio, mette subito sotto assedio la città di Berwick, con un grande spargimento di sangue che coinvolse in maniera abbastanza grande anche tutta la popolazione, addirittura le chiese. La portata della cosa fu tale che numerosi altri castelli come Edimburgo, Stirling e Roxburgh, dei luoghi chiave e strategici, finirono per arrendersi, cosa che portò alla completa disfatta scozzese. Edoardo, pensa, fece persino rimuovere la sacra pietra del destino, che sembra una roba super fantasy, ma vi giuro che è una cosa che esiste, per farla portare a Londra. Che cos'era? O dovremmo meglio dire, diciamo, cos'è, perché in realtà ancora esiste. È una pietra sacra che veniva usata già secoli prima per incoronare i re di Scozia. Ovviamente ci sono innumerevoli leggende, no, su questa pietra. Si dice, certo, che Fergus, il figlio di Erchi, il primo re di Darriata, quel regno gaelico, no, di cui abbiamo parlato, avesse trasportato la pietra dall'Irlanda ad Ergil, un luogo in cui fu poi incoronato, e quindi da lì, insomma, la tradizione. Un'altra leggenda addirittura dice che fosse la pietra biblica di Giacobbe, sulla quale il patriarca aveva ricevuto, insomma, una visione importante. Vabbè, ovviamente, insomma, le leggende,
no, comunque le storie medievali sono belle perché ci sono tutti i riferimenti di questo tipo. Addirittura c'è, ho letto una parte in una cronaca che praticamente c'è Davide I che lo fanno arrivare fino a Noè, cioè praticamente discende direttamente da Noè.
Bellissimo, bellissimo. Che poi noi prendiamo in giro, tra virgolette, loro, ma se ti ricordi già ancora nel Risorgimento, no, c'erano ste cose, ti ricordi?
Beh, la sì, scorsa, cioè, puntata. Chiaramente.
Insomma, dureranno a lungo leggende di questo tipo. E comunque, al netto della leggenda, era una pietra comunque importante, no? Molto simbolica, tanto che alcuni pensano che in realtà non sia stata veramente sottratta, ma che l'originale fosse stata nascosta da alcuni monaci scozzesi e che in realtà quella portata via Edoardo fosse in realtà una copia, e quindi probabilmente quella ancora, insomma, oggi conservata. Insomma, leggende e storielle a parte, la pietra, vera o falsa che sia, si trova ancora oggi a Londra e viene utilizzata per incoronare i re del Regno Unito, ovviamente, perché il re oggi del Regno Unito è anche il re di Scozia. L'ultima volta, infatti, è stata utilizzata per incoronare niente di meno che Elisabetta II, ormai tantissimo tempo fa, fortunatamente per lei, visto che, insomma, il suo regno dura da molti anni.
L'infinita regina.
Esatto, esatto. Insomma, un simbolo importante che però, che faceva, affermava la superiorità inglese, che trovava applicazione nel fatto che Baglio avesse abdicato ed Edoardo avesse governato da solo il trono di Scozia. A questo punto entra in scena la figura di cui parlavi. Cioè, questa figura che si confonde un po' tra mito e realtà, un eroe popolare, degno veramente qui dei migliori racconti fantasy, ovvero William Wallace. Ma non ne parleremo oggi, perché, o meglio, ne parleremo perché adesso parliamo un po' di come va questa ribellione, però andremo nel dettaglio del suo personaggio in esclusiva per i nostri Patreon, in cui appunto faremo un episodio che andrà in onda a fine mese e che ci racconterà un po' tutta la sua figura, anche le cose più biografiche, no? Ma la sua figura fu comunque protagonista in questi anni, perché c'è una rivolta importante, la rivolta di Lanark, in cui Wallace, che fa? Finisce per uccidere la guarnigione presente, soprattutto William de Heselrigge, chi era uno sceriffo di Lanark. Ovviamente William de Heselrigge è un po' il simbolo, diciamo, del governo inglese, che significa di fatto la sua sconfitta, significa fate attenzione perché nessuno, neanche lo sceriffo del re d'Inghilterra, è al sicuro, perché gli scozzesi insorgono. Da qui inizia William Wallace a guadagnarsi un seguito di guerrieri che, anche se veniva un po' quasi schifato dagli altri nobili scozzesi perché è di troppo bassa estrazione per unire veramente le forze con lui. Sebbene, intendiamoci, Wallace non era un contadino, non era una figura, diciamo, da poco, contrariamente a quello che vuole il mito. In realtà anche lui era comunque un nobile, anche se un nobile minore, ma lo vedremo appunto nello speciale dedicato. Un nobile che però decise che era invece il caso di approfittare di questo movimento, di questa sollevazione, di questa figura carismatica qual era William Wallace, insomma una figura che era capace di trascinare tante persone, era Sir William Douglas. Ci sono un sacco di William, fateci l'abitudine.
Sì, è tutto un William.
In questo periodo è tutto un William, che si unì alle forze di Wallace per lanciare un attacco a Scone, costringendo William de Ormesby, che ho detto appunto, l'uomo degli inglesi scelto per amministrare la giustizia. Lo costringe a fuggire e a raccimolare un bel bottino che peraltro riuscì ad utilizzare per continuare la sua ribellione. Quindi si uniscono un po' queste due anime, c'è una sorta di sollevazione di attacco contro i centri del potere. Sir Douglas alla fine fu fatto prigioniero, ma l'azione spinse tanti altri nobili a unirsi a lui e portò addirittura alla battaglia celeberrima e famosissima di Stirling Bridge nel 1297, che tratteremo anche questa nel dettaglio su Patreon. Spoiler, ha un ponte, contrariamente a quanto c'è nella battaglia di Braveheart. Comunque, fu una grande vittoria da parte degli scozzesi, anche se per lo più simbolica. Perché? Perché l'anno successivo The English Strikes Back, come si direbbe, no? Cioè, gli inglesi tornano. E dove tornano? Tornano a Falkirk, dove Edoardo anelava vendetta. E cosa fa? Ingaggia battaglia contro le forze di Wallace e degli scozzesi, che non si aspettavano, a dire il vero, di essere intercettate. Erano protette da una palude, dove si erano acquartierate dopo appunto aver avuto questa notizia dell'arrivo di Edoardo, e non potendo più evitare lo scontro, pensavano e speravano di trovare protezione quantomeno dal terreno. Gli scozzesi a questo punto si dividono in quattro reparti di circa 2.000 uomini, con lance di circa 3 metri e mezzo, quindi queste grosse, diciamo, lance, no? Che erano un po' il simbolo di questo grosso esercito scozzese, schierati come in grossi rettangoli o grossi semicerchi, così vicini da risultare praticamente impenetrabili e adatti a fronteggiare la più letale arma inglese, cioè la cavalleria pesante, ovviamente. Edoardo aveva dalla sua la sorpresa e il numero, ma nonostante questo, forse memore della battaglia precedente, preferì essere cauto e ordinò alle sue truppe di attendere. Sebbene alcune truppe rifiutarono quest'ordine, come per esempio gli Earl di Norfolk e di Lincoln, che si lanciarono, no, direttamente in attacco agli scozzesi, le teste calde dell'esercito ci sono un po' ovunque, ma insomma vennero fermati dalla palude e respinti dalle lance degli scozzesi. Edoardo, in risposta, che fa? Chiama i suoi arcieri, che cominciano a bombardare gli scozzesi e mandano in fuga la cavalleria, appunto, del lato di William Wallace, lasciando i lancieri scozzesi privi di supporto sul retro e bersaglio di fatto di una pioggia infinita di frecce. Nonostante una grande disciplina scozzese che in un primo momento sembra in qualche modo riuscire a tenere insieme il tutto, l'esercito non può vincere. Non può vincere perché si trova alla mercé contemporanea della cavalleria sul retro e delle frecce degli arcieri. Wallace quindi di fatto perde la battaglia, peraltro perdendo molta della reputazione militare che si era costruito in passato, proprio a causa di questa sconfitta, ma riesce a fuggire. Poco prima della battaglia fugge, peraltro si dice facendosi inseguire per far scappare più compagni possibili, e una volta arrivato a Stirling addirittura brucia il villaggio e il castello proprio per fare in modo che Edoardo non potesse avere rifornimenti. Cosa che infatti avviene perché l'esercito subito dopo deve ritirarsi, anche se ovviamente di fatto è solo una pausa dall'esito inevitabile di quello scontro. Wallace quindi fugge, lascia il titolo di guardiano di Scozia, che era un titolo onorifico che veniva dato, diciamo, ad alcune personalità durante questo periodo in cui non c'era un vero e proprio re di Scozia, a un altro personaggio importante, cioè Robert Bruce. William si nasconde. Negli anni successivi addirittura fugge, va in Francia cercando di perorare la causa scozzese, ma nel 1305 viene catturato, impiccato e squartato per tradimento. La sua testa viene esposta sul ponte di Londra come monito per tutti gli altri patrioti scozzesi. C'è questa, in questa parte, no, la fine di Braveheart, che secondo me è molto bella e toccante e descrive molto bene questa situazione. Ma, proprio come viene citato anche lì, la storia dell'indipendenza di Scozia non finisce qui, perché entra in gioco Robert Bruce.
Sì, Robert Bruce è molto importante perché, come tu hai detto prima, no, aveva la possibilità di ambire al trono scozzese, perché da parte di madre discendeva direttamente da questo re Davide I, e quindi aveva partecipato inizialmente alla rivolta, salvo poi tornare sui suoi passi, quindi si era dimostrato, diciamo, un po' ambivalente rispetto alla questione scozzese. Però quando era diventato guardiano di Scozia, era diventato guardiano di Scozia assieme a un altro, John Comyn, che era un altro in realtà pretendente al trono scozzese, perché aveva insomma qualche parentela importante, diciamo, anche lui, e quindi poteva ambire, ma differentemente da Bruce era stato più intraprendente nella lotta contro gli inglesi, almeno inizialmente, cioè si era dimostrato più favorevole a questa indipendenza, e per questo godeva dell'appoggio di molta di quella comunità del Regno della Scozia che invece non appoggiava Robert de Bruce. E, insomma, si parla di moltissime, in realtà, moltissime contee che erano, soprattutto della parte nord della Scozia, che erano a favore di Comyn piuttosto che Bruce. Che succede? Che quando poi muore William Wallace, e Robert invece è uno di quelli che vuole, no, continuare a combattere. Si pensa, dicono alcune fonti, che nel 1305, in un accordo segreto, questo John Comyn avesse accettato di rinunciare alla sua pretesa al trono in favore di Robert, nel caso in cui Robert avesse guidato una rivolta contro gli inglesi, questa cosa non è mai stata accertata. Quello che però è accertato è che mentre Edward si fida di questo John Comyn, si fida molto meno di Robert, cerca di farlo arrestare subito, immediatamente, ma grazie all'intervento di un certo Rodolfo Mortimer, che era un barone di questo posto, Mortimer, che lo avverte e lo fa scappare, si dice mandandogli 12 penny e un paio di speroni, Riccardo. Lui comprende il suggerimento, se ne va con uno scudiero dalla corte inglese e riesce a ritornarsene in Scozia. Quando poi Robert avrà vinto, no, la guerra, spoiler, vince la guerra, all'indomani della famosa battaglia che poi insomma, di cui poi parlerò, che è la battaglia di Bannockburn, Robert avrà modo di ripagare, no, Rodolfo, anche se era stato un nemico, liberandolo senza chiedere nessun riscatto. E quindi che succede? Che Robert, per diventare re, è costretto insomma a dover, no, andare contro questo John Comyn. Infatti lo invita a Dumfries a una riunione segreta durante una tregua il 10 febbraio del 1306. Si pensa per farlo passare, no, dalla sua parte. La verità è che questo John Comyn viene attaccato da Bruce dentro la chiesa di Greyfriars, e lo pugnala, lo ferisce a morte, ma era ancora vivo, mentre tra l'altro invece Bruce se ne era già partito. Due dei suoi sostenitori vanno in chiesa e lo finiscono sostanzialmente. A quel punto Bruce e i suoi uomini attaccano il castello di Dumfries, dove la guarnigione inglese si arrende, e quindi poi arriva subito a Glasgow, dove un vescovo che era un suo sostenitore e amico, Robert Wishart, gli concede l'assoluzione e praticamente fa pressione su tutto il clero di Scozia affinché appoggino la candidatura al re di Robert Bruce. In realtà il Papa invece per questo crimine lo scomunica insieme a tutti i baroni che lo avevano sostenuto. Nel 1328 Papa Giovanni XXII ritira la scomunica, e praticamente a questo punto che succede? Che il 25 marzo del 1306 il vescovo William Lamberton nomina Robert re di Scozia, King of Scots, con il nome di Robert I, il primo, a Scone, che insomma si trova nei pressi di Perth, e che in assenza della pietra di cui hai parlato tu è il luogo, diciamo, più sacro dove poter incoronare un re. E quindi praticamente Robert Wishart, il vescovo, aveva nascosto dei vestiti e i paramenti dei re di Scozia, e li aveva nascosti agli inglesi, e quindi li concede a Robert. E erano presenti molti dei vescovi più importanti, quindi l'appoggio alla chiesa effettivamente era stata, no? Era stato riconosciuto anche dalla chiesa. Succede che la moglie di John Comyn, Isabella Macduff, arriva soltanto il giorno dopo dell'incoronazione, quindi nonostante la sua vendetta, insomma il suo rivendicare il diritto della famiglia di incoronare il re scozzese, in realtà non viene, insomma, non viene presa in considerazione. Ecco, niente di che. Infatti c'è una seconda incoronazione, perché lei è arrivata e si mette a fare casino, ma viene comunque incoronato Robert. E purtroppo, nonostante fosse stato, insomma, fosse diventato re, non possedeva effettivamente un regno, e anzi, fino a dopo la morte di Edoardo I, Edward d'Inghilterra, di cui abbiamo parlato largamente, fino a che non muore lui, i suoi sforzi per ottenerlo si dimostrano vani. Nel 1306, sempre a giugno, viene sconfitto nella battaglia di Methven, e poi successivamente in altre battaglie, tra cui quella di Strathfillan, dove si era rifugiato. Per questo è costretto a inviare sua moglie, le sue figlie e tutte le donne che seguivano l'esercito a Kildrammi, sotto la protezione del fratello Neil e del conte di Atholl, e praticamente è costretto a fuggire nell'isola di Rathlin, che si trova di fronte all'Irlanda, accompagnato dai suoi uomini, diciamo, più importanti, tra cui Sir James Douglas, che è figlio di quel William Douglas di cui hai parlato tu, Riccardo, e dai suoi fratelli Thomas, Alexander ed Edward. Edward marcia a nord, quindi si prende sostanzialmente tutta la Scozia, praticamente vengono catturate la moglie di Bruce, Elizabeth, sua figlia Marjorie e tutte le donne più importanti, tra cui la stessa Isabella Macduff, peraltro, e mentre il suo fratello viene giustiziato. Il 7 luglio del 1307, però, re Edoardo muore, e quindi a opporsi a Bruce rimane il figlio, Edoardo II, un re che non è stato mai amato dagli inglesi, infatti, spoiler anche questo, viene ucciso dai suoi nobili, che non era proprio il massimo della forza, diciamo, ecco. E probabilmente lui, appunto, trascorre l'inverno tra il 1306 e il 1307 nelle isole Ebridi, e forse sotto la custodia, diciamo, tra virgolette, no, di Cristina delle Isole, che era sposata con un membro del clan Mar, una famiglia a cui Bruce effettivamente era legato, oppure forse in Irlanda o le isole Orcad, insomma, non si sa bene. Addirittura si pensa forse in Norvegia, dove sua sorella era la regina del consorte del re. Comunque, alla fine, nel febbraio del 1308, Bruce e i suoi seguaci tornano in Scozia, divisi in gruppi. Uno, che era condotto da Robert, si stanzia nel castello di Tarberry, dove organizzano una guerriglia nel sud-ovest della Scozia. Un altro, condotto dai suoi fratelli Thomas ed Alexander, vanno più a sud, anche se purtroppo i suoi fratelli vennero presto catturati e giustiziati. Poi iniziano una serie di vittorie in cui praticamente piano piano Robert cerca di riconquistare, no, pezzo per pezzo la Scozia. C'è una prima importante vittoria, la battaglia di Loudon Hill, dove sconfigge Eymer de Valence, che era il viceré di Scozia in favore, no, di Edoardo I, e praticamente James Douglas, sotto, insomma, la protezione, fece questa sua incursione bruciando e attaccando il suo castello di Douglasdale, e praticamente vanno a riconquistare poi verso nord tutti i castelli, tra cui quello di Inverness, a cui dà fuoco, peraltro, e rade al suolo quello di Nairn. Perché? Perché questa guerriglia era fatta a modo di tenere, no, far capire agli inglesi che non ci sarebbero mai stati dei castelli in cui arroccarsi, grazie a lui, diciamo. Quindi comincia questa guerra in cui è costretto ad affrontare tutta quella popolazione, quella nobiltà scozzese che era ancora dalla parte insomma, del re Edoardo, in questo caso del re Edoardo II, però poi alla fine riesce a conquistare una parte, per cui nel 1309 riesce, no, a tenere il suo primo parlamento a St. Andrews, e alla fine praticamente riesce a conquistare tutti quei territori, soprattutto diciamo che fanno parte, no, di quelli che erano alleati dei Comyn, e quindi ce l'avevano un po' a morte, diciamo, con il buon Robert, di cui conquista l'ultima grande roccaforte proprio in questo periodo. Nei tre anni successivi, nel 1310, nel 1311, nel 1312, riconquista diciamo i castelli più importanti in mano agli inglesi, Linlithgow, Dumbarton e Perth, e poi praticamente a questo punto si arriva, no, definitivamente alla battaglia decisiva nella primavera del 1314, mentre suo fratello sta assediando il castello di Stirling, che era una fortificazione chiave, no, al nord dell'Inghilterra. Così sono passati, no, 8 anni di guerra in cui sostanzialmente il re scozzese si è rifiutato di incontrare gli inglesi su un terreno uniforme, dove ovviamente gli inglesi erano soprattutto, no, soprattutto più forti dell'esercito scozzese. Per questo Robert fu considerato uno dei più grandi leader della guerriglia di tutti i tempi. Perché? Perché ovviamente era un uomo in realtà cresciuto come cavaliere feudale, che però era stato costretto a fare una guerra che non gli era, no, tanto congeniale. Però si fa di necessità virtù, e Robert dimostrò in questo caso, no, grandissima abilità. Però si arriva a un certo punto, giustamente, alla battaglia definitiva, che viene combattuta a Bannockburn il 23 giugno del 1314. Bannockburn è un posto pieno di alture e circondato da paludi. Iniziano delle scaramucce che provocano la morte di Sir Henry de Bohun, un altro nobile da parte d'inglese, ucciso proprio da Robert in un duello personale, per aumentare, no, l'alone fantasy di questa guerra, Riccardo. Edoardo però il giorno seguente comincia la sua avanzata e praticamente si scontra con la maggior parte dell'esercito scozzese quando questa parte dell'esercito scozzese emerge dai boschi dei New Park. Gli inglesi non si aspettano che gli scozzesi danno battaglia in quel punto, quindi le loro forze erano in marcia e non erano in formazione da battaglia, con gli arcieri che erano tutti indietro piuttosto che davanti, e quindi non possono contare sull'apporto degli arcieri per scardinare le truppe nemiche. Ovviamente, essendo in un posto pieno di paludi, la cavalleria inglese trova difficoltà nell'operare in un terreno così piccolo, no, diciamo, così con poco spazio di manovra, e quindi fu massacrata dai lancieri di Robert. Nessuno, insomma, l'esercito inglese fu sopraffatto, nessuno dei capi militari riesce a riprendere il controllo, e addirittura Edoardo II viene trascinato fuori dal campo di battaglia, inseguito dagli scozzesi, e sfugge ai combattimenti. Uno storico che si chiama Roy Haynes definisce questa sconfitta come una calamità di proporzioni sorprendenti per gli inglesi, che hanno delle perdite enormi. A quel punto Edoardo si ritira a Dunbar e poi se ne va prima a Berwick e poi a York via nave. Quindi a quel punto il castello di Stirling, che era rimasto, diciamo, l'ultimo avamposto, cade molto facilmente. E grazie a queste schiaccianti vittorie e a questa conduzione della guerra mirabile, mi viene da dire, scusate se parteggio attivamente per il buon Robert, Robert viene a quel punto, conquista definitivamente la Scozia e la libera sostanzialmente dalla dipendenza alla corona inglese.
Eh sì, devo dire che è un episodio molto affascinante tutto questo periodo, insomma, della lotta, no, scozzese per l'Inghilterra, per l'indipendenza. È veramente, insomma, una bella parentesi, diciamo, emozionante, piena di avvenimenti. Va bene, allora, come al solito io direi che possiamo passare a dire un paio di fonti interessanti che possiamo dare a chi vuole un po' informarsi di più. Possiamo cominciare da qualche libro. Purtroppo, insomma, la maggior parte delle cose che ho trovato sono in inglese, quindi diciamo che dovrete un po' ingegnarvi per leggere qualcosina. Ovviamente si trovano, insomma, anche libri di divulgazione in italiano, però per le parti della storia magari meno note, quelle no, relative al Regno di Alba, o anche insomma la ribellione prima, la parte della ribellione prima di William Wallace, sicuramente insomma si trova di più su fonti in inglese. Allora, innanzitutto vi posso citare Tales of the Grandfather, of a Grandfather, di Sir Walter Scott, quella raccolta che vi dicevo e che si trova appunto anche su Google Books, molto interessante, molto bella, non è una fonte prettamente storica, però insomma è un bellissimo libro sulla storia della Scozia e si può leggere, veramente bello.
Poi, e poi è comunque scritto dall'autore che ha scritto Ivano.
Esattamente, quindi, esattamente. Poi c'è The Isles di Norman Davis, che è un trattato, un libro diciamo sulla storia, come accenna il titolo, delle isole britanniche, tra le quali c'è anche la storia scozzese, molto, molto interessante. E poi c'è un trattato un po' più complesso, che è più un saggio diciamo, che però insomma è molto interessante da leggere, che si chiama Scottish Independence and the Idea of Britain, cioè in pratica un trattato di David Brown che ragiona sulle radici dell'indipendenza scozzese. Molto bello, veramente bello, ma anche abbastanza difficile diciamo da leggere, però insomma ve lo consiglio, perché per chi ama il tema è sicuramente interessante.
Oh, io invece vi consiglio una opera scritta diciamo tra il 1362 e il 1385 da un monaco che si chiamava Johannes de Furdun o John di Furdun, e che si chiama Chronica Gentis Scotorum o Chronicles of the Scottish, credo, solo così. E si può trovare gratuitamente nell'Internet Archive ed è, vabbè, ovviamente una fonte del periodo. È divisa in una parte più dialettica, diciamo, in cui si parla di più, e una invece che è più analistica. Io però ho visto che c'è molto, ed è divertente vedere come si scriveva all'epoca, quando c'è tutta la discendenza, poi ogni cosa capitata era fatta per la grazia di Dio, grazie alla sua bontà divina. È divertente da leggere, secondo me è molto divertente, e non è neanche così tanto difficile. E poi Riccardo ha fatto le parti manualistiche, a me toccano le parti belle, quelle no?
Sempre il lavoro in grado, pop, mi lasci.
Quelle più pop. Vi do due film. Il primo l'abbiamo già citato ed è Braveheart, e la motivazione è perché sì. Esatto. Perché non è sicuramente la cosa più storica, no, che potete trovare, però è molto bello, i personaggi sono fatti bene. Re Edoardo è veramente una bruttissima
detestabile.
Persona.
Detestabile, fantastico.
Sì, però detestabile in maniera positiva, capito?
Sì,
quel
sì,
detestabile,
sì, esatto.
Cinematografico importante, cioè in queste storie bisogna trovare qualcuno,
sì,
da
poi,
detestare.
Appunto, non essendo un film storico, cioè è chiaro che è un film super di romanzo, no? Quindi ci deve,
sì,
essere,
sì, assolutamente,
ci deve,
sì,
essere
assolutamente,
un personaggio così. Il problema della Scozia è che è piena di scozzesi, cioè battuta fantastica.
Esatto, esatto, esatto. Ma anche la battuta quella, le frecce costano, usiamo gli
esatto,
irlandesi,
esatto, esatto.
Gli uomini costano meno.
Ovviamente non c'è lo Ius Primae Noctis, non c'è niente del genere, cioè non è un film.
No, non c'è assolutamente nulla, ma perdoniamo comunque Mel Gibson.
Esatto.
Poi invece un altro film uscito per Netflix nel 2019, Outlaw King, parla della rivolta dalla parte, quella di Robert Bruce. Anche qui è abbastanza romanzato, ovviamente, però devo dire che la cronaca degli eventi è seguita abbastanza bene.
Sì, sì, sì.
E è sicuramente più storico rispetto a Braveheart. E poi c'è William Douglas, che è bellissimo, ragazzi. Douglas il nero,
poi è
personaggio
bello,
incredibile.
Cioè, se vi piace quell'atmosfera un po' cruda di battaglia, no? È veramente bello,
sì,
fatto.
Sì, 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 è uno di quei film. Sì, sì. La battaglia è resa molto bene. Quella è la battaglia di Loudoun Hill.
Sì, 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 sì.
Loro poi lo finiscono lì, però sì, è interessante, è molto bello. Poi invece vi do un consiglio musicale, insomma, dopo i vichinghi torniamo a dare un consiglio musicale, Riccardo. Ed è una canzone bellissima degli Iron Maiden che si chiama The Clansman, 9 minuti di epopea musicale dedicata chiaramente a William Wallace, dall'album Virtual Eleven del 1998, e perché bisogna urlare tutti insieme Freedom, Riccardo. Bisogna Freedom!
Esatto,
scusate,
esatto.
Poi dopo... Poi dopo uno si emoziona,
ci sta,
è
perché la
così.
libertà come la birra non annoia mai, no? Quella lì è
Esatto,
un'altra cosa.
esatto.
Va bene, allora direi che insomma per oggi abbiamo finito, direi che possiamo darci appuntamento al prossimo episodio. Rimaniamo ancora nella serie dedicata alla Scozia, quindi vedremo altre parti, adesso non vi spoilerò. Rimanete sintonizzati sulle nostre pagine social, in particolare sulla pagina Instagram. Seguiteci su Spotify e su Apple Podcast perché è una cosa che ci aiuta sempre tanto. Quindi, se volete supportarci, uno dei tanti modi, semplice che non vi costa nulla, è questo. Poi, se proprio vi piace quello che facciamo e volete anche avere accesso ad alcuni contenuti aggiuntivi, c'è il Patreon, come abbiamo detto. Il sito su cui trovare il merchandising invece di tutto il materiale, diciamo, del Bastoria lo trovate su Teespring. Insomma, tutti i link li trovate in descrizione alla nostra pagina Instagram o anche su Facebook. Insomma, trovate lì tutti i riferimenti per darci una mano. Io vi ringrazio ancora una volta, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia
Come la birra,
non
non
annoia
annoia
mai.
mai.